Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Nina, dedicata alla fantascienza femminile. Per parlare di un argomento di così stringente contemporaneità, abbiamo invitato due scrittrici molto vicine a Sil, che attraverso due libri, Un saggio l'una e Un romanzo l'altra, ci è sembrato abbiano saputo dire molto del legame, negli anni sempre più evidente, che sussiste tra femminismo e questo genere di scrittura che potremmo definire fantascientifica, fantastica e o distopica. Giuliana Misserville, il tuo libro Donne e Fantastico, edito da Mimesis, è uno studio necessario e molto originale sulla scrittura delle donne impegnate in un genere come quello della fantascienza e del fantasy, per lungo tempo creduto roba da scrittori e non da scrittrici, un genere anche vittima del pregiudizio di essere legato all'evasione e alla cultura popolare. Mentre ora credo che sia chiaro quanto questo genere abbia saputo aprire prospettive su come si possa intendere e guardare al futuro con occhi liberati da pregiudizi e ideologie ereditate dal passato e orecchie non troppo stordite dal rumore del presente. Secondo te, le scritture femminili fantasy cosa sono riuscite a dire di più e meglio nel misurarsi in modo non scontato con la contemporaneità?
Sì, e prima di tutto vorrei ringraziare per questo invito a parlare di tematiche che mi interessano molto. Forse farei un ragionamento più globale sul fantastico e sui vari generi che compongono questa galassia. È dagli anni 70 circa che le donne utilizzano il fantastico, ossia romanzi e racconti di fantascienza o gotici o anche fantasy, come dicevi tu, come narrativa speculativa e non solo di intrattenimento. La utilizzano da una parte perché gli strumenti del fantastico consentono loro un di più di libertà, come ha sottolineato più volte Ursula Le Guin, e quindi le scrittrici si sono sentite libere di inventare e sperimentare con modalità che l'editoria mainstream non avrebbe consentito loro. Anche se va detto che alcune fanno più fatica di altre, come per esempio Joanna Russ, che ha dovuto aspettare 5 o 6 anni perché Female Man venisse pubblicato finalmente nel 1975. E tuttavia negli anni 70 del secolo scorso assistiamo a una vera e propria esplosione di visionarietà e creatività delle scrittrici, che finalmente firmano col proprio nome un insieme di opere che mettono a tema la messa in discussione dei rapporti tra i sessi, la confutazione dell'ordine costituito, la confutazione del maschilismo e del sessismo dell'epoca, e anche esplorano le possibilità di società non strutturate dal binarismo di genere, come fa Ursula Le Guin in The Left Hand of Darkness del 69. Ma non ci sono solo le scrittrici di fantascienza, anche le scrittrici gotiche utilizzano la loro narrativa come uno strumento di lotta politica radicale. A partire da Angela Carter, la sua Camera di sangue del 1979, in cui riscrive alcuni racconti e fiabe classiche, ci regala e regala alle protagoniste destini svincolati dalle norme patriarcali. Per finire a Jewel Gomez, che con The Gilda Stories del 91 coniuga il tema vampirico con la rievocazione storico-finzionale dello schiavismo già operata da Octavia Butler, altro nome grandissimo, nel suo Kindred del 79. Queste vampire, molto politicizzate e ancor più femministe, rinnovano i topoi gotici in storie che parlano di alterità e marginalità, proponendole come rappresentazioni affermative di soggettività non conformi. Anche il fantasy parla questo nuovo linguaggio e nuove personaggi si affermano in un mondo che nei decenni precedenti era stato molto maschile. Come non citare Marion Zimmer Bradley, che nel 1982 con Le nebbie di Avalon riscrive il ciclo arturiano ma dalla parte delle personagge, che si confrontano col potere e con le conseguenze del passaggio epocale tra politeismo e monoteismo, un conflitto anche di genere in cui loro saranno costrette a cedere il passo. E al contrario abbiamo invece Ursula Le Guin che nella seconda trilogia di Hersey, quella scritta negli anni 90, racconta l'empowerment femminile nel mondo della magia, e la magia è sempre una metafora del reale. Sul piano letterario, dunque, le donne che hanno scritto e scrivono il fantastico sono riuscite a creare uno spazio, per usare il titolo di Daniela Brogi, in cui esistere come soggettività autonome, libere di affermare il proprio desiderio di agency e ricche di una rete o genealogia di connessioni reciproche, in strettissima connessione con quanto veniva e viene elaborato sul piano delle idee e delle teorie femministe, e con ricadute non indifferenti sul mondo reale, il famoso varco nella storia auspicato da Angela Carter nella Donna Sadiana, perché l'immaginario è qualcosa che precede e pungola l'azione pratica e al tempo stesso è un ottimo strumento per rilevare ciò che sta per avvenire nella società. Anche oggi questo lavoro sull'immaginario è importantissimo. Faccio solo qualche nome, ma sono decine quelli che mi vengono in mente. Oggi è impossibile ignorare il lavoro di Nnedi Okorafor oppure quello di Nora Keita Jamieson, che riscrivono l'Africa e il groviglio di utopie e distopie che informano il presente. Come pure Cherly Jane Anders, che mischia brillantemente fantasy e fantascienza e identità fluide. O Silvia Moreno Garcia, che sembra utilizzare gli studi dell'antropologa Nat Singh sulla possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo e adattarli al suo gotico messicano. O anche Sarah Waters, che attraverso le sue atmosfere vittoriane ci parla delle nostre pulsioni più nascoste. Al centro dei loro romanzi ci sono sempre personaggi in grado di prenderci per mano e condurci in territori che ancora non conosciamo. Come, per venire a noi, all'Italia, fa da tempo Nicoletta Vallorani con la sua fantascienza, che è analisi durissima del nostro presente. Oppure Simona Vinci, che piega e rovescia il tema della casa stregata per raccontarci di come una donna possa riprendersi la sua libertà. Con una menzione speciale per finire alla forma racconto, su cui stanno uscendo una serie di belle antologie italiane che mettono in luce scrittrici giovani e molto, molto interessanti. Una di queste antologie, per esempio, è Human, corpi ibridi, mutanti e fluidi nell'universo del possibile, curata da Diletta Crudeli, che ci lancia nelle articolate tematiche del postumano. Sono testi, tutti quelli che ho citato, e fermatemi per favore, magnifici, che moltiplicano le nostre possibilità di comprensione di noi, di ciò che abbiamo intorno e di come vogliamo diventare.
Un discorso il tuo, Giuliana, che mette in evidenza la ricchezza di temi e di storie delle italiane che si misurano col fantastico e con la fantascienza, ma anche accosta quelle autrici non italiane che in qualche misura hanno segnato l'inizio di questa fuga in avanti della scrittura femminile rispetto al maschile quando si tratta di distopia. Al di là del tuo lavoro di studiosa, da lettrice, quando hai cominciato a interessarti a questo genere? Cosa ti ha fatto comprendere che renderlo oggetto delle tue ricerche potesse gettare luce su aspetti così importanti della scrittura delle donne?
Allora, mi sono riappassionata alla narrativa fantastica che leggevo da adolescente nel corso di un seminario della Società Italiana delle Letterate in cui parlavamo di riscritture d'amore. Avevo scoperto per quell'occasione le trilogie gotiche e fantasy di Chiara Palazzolo e Loredana Lipperini. Lipperini allora si firmava Lara Manni. Ecco, io sono partita da lì, andando a rileggere e a leggere nomi vecchi e soprattutto nuovi. Ho scoperto un mondo estremamente variegato, fatto, è vero, di tante letture di intrattenimento, ma anche e soprattutto di scritture di un notevole spessore letterario che riflettevano i cambiamenti teorici che avvenivano nei femminismi e davano loro corpi e sangue in veste di personaggio. Lo trovavo e lo trovo appassionante. Era anche appassionante rileggere le studiose che nei decenni precedenti avevano individuato nella narrativa fantastica una sorta di grimaldello per sovvertire la realtà. Ho scoperto che molta saggistica, sto parlando naturalmente della saggistica femminista, non è invecchiata, ma anzi è sorprendentemente attuale e riesce a stabilire un dialogo estremamente significativo col nostro presente. Certo va collocata nel contesto storico, altrimenti si rischia di prendere a bagli, ma nella maggior parte dei casi mantiene la carica di passione verso la scrittura femminile e ne estrae significati validi ancora oggi. Le domande che escono da quei testi non sono superate o desuete, sono vivissime e ci acchiappano, ci artigliano ancora con molta efficacia. Mi riferisco per esempio al saggio sull'androginia di Caroline Heilbrun o quello di Paulina Palmer sulla relazione tra queer e perturbante. Soprattutto per quel che riguarda lavori più vicino a noi, ho in mente quanto hanno scritto negli anni due studiose come Lidia Curti e Liana Borghi, che purtroppo ci hanno lasciato. Ecco, leggendo gli scritti di Liana, soprattutto, ho la sensazione che mi arrivino dal futuro invece che dal passato e che continuino quindi a essere estremamente avanzati e stimolanti.
Stai ascoltando Nina, il podcast della SIL.
Con Maristella Lipolis parliamo del suo romanzo La notte dei bambini, edito da Vallecchi. Maristella, il tuo libro non lo farei rientrare esclusivamente nel genere fantastico. Come per alcuni romanzi di scrittrici che hanno avuto esiti felici cimentandosi nel fantastico e nel fantascientifico, mi sembra un po' riduttivo, se non improprio, visto che in questo modo, anche consapevolmente femminista di intendere il fantasy, a sua volta è stato possibile legare fortemente alle problematiche del presente un certo modo di raccontare storie dell'oggi. La notte dei bambini è ambientato a Roma nel 2070 e i temi delle epidemie e dei cambiamenti climatici hanno un ruolo fondamentale nel tessuto narrativo del racconto. In una personaggia come Zora, ad esempio, nel ruolo che assumono i bambini, ho ritrovato il pensiero di Donna Haraway in Hatulusin. Anche la resistenza e la resilienza femminile giocano un ruolo strategico. Com'è avvenuta la genesi di questo romanzo e quali sono stati i riferimenti soprattutto letterari legati al fantascientifico, se ci sono stati, che hanno avuto il ruolo di guida al momento del concepimento dell'opera?
Mi vengono spesso poste domande sulla genesi di questo romanzo, sia nel corso delle presentazioni che nelle tante interviste a cui ho risposto e continuo a rispondere dalla sua uscita nel mese di giugno. Direi che questa domanda è presente quasi sempre, più di quanto non mi sia accaduto per gli altri miei libri. E credo che ciò dipenda dal fatto che la vicenda che si svolge nel romanzo è ambientata nel futuro. E questo è qualcosa di nuovo per chi mi conosce e che incuriosisce chi non mi ha ancora letta. Forse anche qualcosa di inatteso e un po' spiazzante, che a volte si traduce in un inespresso ma palese: ma come ti è venuto in mente di scrivere una cosa così diversa da quello che hai scritto finora? Di solito argomento mostrando che la diversità consiste solo nella scelta di ambientare la storia in un tempo diverso dall'oggi, che ha molti punti in comune con il nostro presente. Anzi, proprio qui nel nostro presente potrebbe radicarsi. E per il resto siamo noi, con i nostri timori, le nostre speranze, le nostre vite in bilico. Dice Ursula Le Guin nella prefazione a La mano sinistra del buio: chi scrive di futuro non è un futurologo, non prevede il futuro, ma descrive la realtà. Se mi fosse chiesto obbligatoriamente di inserire il mio romanzo in un genere, userei la categoria della distopia, ma preferisco veleggiare sui confini dei generi e attraversarli, mi sento più libera. Per tentare di rispondere alla tua domanda, però, devo partire da lontano nel tempo e accennare a come nascono le mie storie. Da lontano perché risalgono a più di 10 anni fa i primi appunti conservati in uno dei miei tanti quaderni di scrittura, in cui in poche righe dicevo che mi sarebbe piaciuto scrivere una storia in cui accadesse una specie di catastrofe selettiva che colpisse gli uomini e non le donne, come se la specie umana trovasse nelle donne la via per proteggersi e autoconservarsi, cambiando i paradigmi della riproduzione della vita e quindi della convivenza sociale. Non so di preciso da dove mi fosse arrivata quella suggestione che mi ha attraversata come un fulmine a ciel sereno, ma di sicuro ha svolto un ruolo il mio femminismo. Da quella prima suggestione è nata la figura della venditrice di storie, diventata un racconto di una ventina di pagine in cui c'erano già molti dei temi che troviamo nella Notte dei Bambini. La protagonista ha conservato anche quel nome che aveva già allora, Zora. Mi interessa chiarire che finora tutti i miei romanzi hanno avuto origine da una personaggia che ha cominciato a muoversi sulla scena del mio immaginario, a interrogarmi e a lasciarsi interrogare da me. Qui, di diverso, c'era questa idea di fondo, poco più di una suggestione, che via via ha preso corpo. Poi, a quella giovane donna che viveva nella città distrutta dalle guerre e dalle epidemie, e che cercava una via di salvezza che non fosse solo per sé, si è aggiunta una donna più anziana che viveva isolata in una foresta e vedeva da lontano i bagliori di una città in fiamme. All'inizio pensavo che fossero due storie diverse e separate, e mi sarebbe piaciuto che diventassero un romanzo più compiuto, ma uno per ciascuna di loro, pensavo. E intanto scrivevo altri romanzi, ma loro erano sempre lì. E io ci vivevo accanto, senza decidermi a raccontarle in maniera compiuta. Mi ponevo domande che trascrivevo sul mio quaderno di scrittura. Mi chiedevo da dove venissero, cosa facevano lì e quali erano i loro pensieri, i loro desideri, dove volevano andare. Finché ho capito che per raccontarlo, per raccontarle, cioè, si sarebbero dovute incontrare, perché appartenevano alla stessa storia. Era il 2017 quando ho iniziato a scrivere La notte dei bambini e ho impiegato 2 anni a portarlo a termine. Per quanto riguarda i riferimenti letterari legati al fantascientifico, devo dire che ho iniziato a leggere fantascienza femminista o a firma femminile dagli anni 90. Con il Centro di Cultura delle Donne Margaret Fuller di Pescara, di cui ero presidente, avevo ideato un ciclo di incontri sul tema Quando le donne immaginano mondi. In quegli anni avevo letto Ursula Le Guin, Naomi Mitchinson, Joanna Russ, ma anche scritture ai margini della fantascienza, come Doris Lessing e il suo Memorie di una sopravvissuta, P.D. James e il suo I figli degli uomini, Margaret Atwood. Da un suo racconto in particolare, credo mi sia arrivata l'immagine della donna che da sola, in un ambiente isolato, deve affrontare il futuro e si inventa la vita giorno per giorno. Forse sono state proprio queste scritture ai margini del genere ad alimentare la mia fantasia. Nessuna di queste storie ha avuto un ruolo di guida come lo definisci tu, ma tutte hanno seminato e lasciato tracce. L'immaginario di chi scrive si alimenta anche di una sola frase che si radica in testa e mette radici e rami. E come ha scritto benissimo Nicoletta Vallorani nella recensione del mio romanzo sul magazine online della Treccani, la genealogia delle donne è carsica, invisibile ma persistente. Mi rende felice ed orgogliosa di far parte di questa genealogia, aggiungo io. Per il resto ci sono i miei temi, quelli che compaiono un po' in tutti i miei romanzi, le personaggi protagoniste, il desiderio di un'altra vita, il cercare le vie di fuga possibili, la memoria, l'attenzione al linguaggio della natura e degli animali, la preoccupazione per i destini del nostro pianeta. Mi chiedi quanto mi abbia influenzata il pensiero di Donna Haraway e il suo Ciuatlucine. Questo libro bellissimo e visionario è uscito in Italia alla fine del 2019 e credo di averlo letto nel 2020. Le sintonie sono davvero molte, a partire dal tema della riproduzione umana, il cui contenimento, secondo l'autrice, è indispensabile per la sopravvivenza stessa del pianeta. E quindi che cosa fa? Inventa una storia per delineare la sua soluzione fantascientifica. Inventa i bambini del compost e le storie di Camille. Il suo tema della fertilità è quello che ha agitato la narrativa femminista e del suo contrario, del corpo femminile che si riproduce, è un tema appunto molto presente nella narrativa femminista ed è giocato in chiavi diverse. La soluzione che si prospetta nel mio romanzo è invece molto più radicale e risolutiva, provocatoria direi, che taglia i nodi alla radice, la partenogenesi. È qualcosa che la natura già prevede nell'ordine naturale, appunto, di alcune specie animali, ma non è questo che conta. Quello che conta è la storia e la sua capacità di aprire mondi, di spalancare abissi, di guardare dentro quegli abissi, di specchiarcisi e di capire che cosa stiamo vedendo, cosa stiamo guardando. Ho inventato una storia e mi sono consentita una scelta narrativa che facesse propria quella soluzione radicale. Una giovane donna che appartiene alla massa senza futuro che popola Tower City porta in sé una vita nata da se stessa, senza intervento maschile, e ciò significa che metterà al mondo una femmina. Come diceva Philip Dick, anche nelle peggiori delle distopie da qualche parte si apre un filo di luce. E questa mia storia distopica, se doveva aprire squarci di luce sul futuro, non poteva non pensare di mettere in salvo i bambini, oltre alla vita che deve ancora essere partorita. Certo, non tutti, ma anche quei pochi segnano un percorso, una luce nel buio. E alla fine si torna alle prime righe del romanzo, quando ella scruta nel buio in cerca di un segnale di luce e ripensa a quel verso che aveva letto nella sua vita precedente. Sentinella, a che punto si trova la notte? Si tratta del versetto di Isaia, che prosegue con la sentinella che risponde. Non so a che punto si trova la notte, ma dopo la notte viene il giorno. Ma tu ritorna, chiedi ancora, non ti stancare di chiedere. Ella ricorda questo versetto, proprio mentre giù nella valle sta infuriando una battaglia di droni che ucciderà tutti gli appartenenti a un convoglio che cercava di attraversare i confini, tutti, tranne una bambina, Nurat, che significa luce.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.